La lezione che oggi affronto e che introduce il primo blocco, cioè introduce il prossimo blocco di lezioni, riguarda il livello della legge e in particolare vi ho parlato l'altra settimana del procedimento di formazione delle leggi ordinarie, ma questo è solo l'inizio del discorso sulle fonti legislative, che è molto più complicato. Questa prima slide vi riproduce l'articolo 1 delle preleggi. Facciamo le dita. Sì, è solo il testo, ma vi dà l'idea di come poteva essere semplice il discorso sulle fonti fatto nel 1942. Si parla della legge, dei regolamenti e degli usi. La legge è la legge. Nel 1942 non si concepiva cose diverse e cose sopra la legge, perché lo Statuto Albertino non era considerato un atto normativo dell'ordinamento, era qualcosa che stava sopra, accanto, fuori, ormai dimenticato, dell'ordinamento. Il nostro discorso sulle fonti è invece molto più complicato. È vero che semplicemente può sembrare che si è messo un cappellino sopra con sottoscritto Costituzione. Però abbiamo visto, adesso io non ho avuto tempo di completare questa orribile slide fatta alle 10:42 di oggi, perché qui volevo darvi il senso di come si colloca il discorso che vi ho fatto questa settimana. Revisione costituzionale e i limiti della revisione costituzionale. Se esistono norme, principi supremi, proprio l'apice della nostra gerarchia, della Costituzione, che non possono essere revisionati, non possono essere modificati, questo significa che una legge costituzionale, quindi un atto che si muove a livello di Costituzione, che andasse contro, modificasse, incidesse, derogasse, contraddicesse i principi supremi, sarebbe un atto invalido. Ok? E vi ho detto anche, la Corte Costituzionale ha messo un caveat, ha avvertito, fate pure le riforme costituzionali, ma sappiate che ci sono principi supremi della Costituzione che non possono essere modificati. Questo vuol dire, attenzione, c'è un giudice a Roma che è disposto a dichiarare illegittima una legge di revisione costituzionale che vada contro i principi supremi. È mai successo? Sì. È successo in un lontano caso un po' particolare, che è il caso dello Statuto della Regione Sicilia. Come vi racconterò quando parleremo di federalismo, regionalismo, leggi regionali e così via, la Regione Sicilia ha avuto uno statuto di autonomia che data 1946, cioè viene prima della Costituzione. Poi l'Assemblea Costituente, essendo una gattina frettolosa, ha fatto un gattino un po' cieco, che è la Regione Sicilia, e ha fatto una legge costituzionale, la legge 2 del 48, l'ha fatta l'Assemblea Costituente, notate, prima di sciogliersi, in cui recepiva lo statuto della Sicilia in legge costituzionale, per cui una legge che sta qua, allo stesso livello della Costituzione. Questa legge costituzionale, lo statuto della Sicilia, prevedeva delle cose non compatibili con la Costituzione. Per esempio, nel 1946 aveva istituito l'Alta Corte di Giustizia per la Regione Sicilia, che era un organo bilaterale composto da alcuni giudici nominati dalla Regione, alcuni giudici nominati dallo Stato, che aveva il compito di giudicare dei contrasti tra la legge regionale e la legge statale. Quando la Costituzione crea la Corte Costituzionale, questo compito di dirimere i conflitti Stato-Regione viene dato alla Corte Costituzionale, per cui avevamo due norme non compatibili, perché i conflitti tra la legge siciliana e la legge statale dovevano essere risolti dallo Statuto della Regione Sicilia, legge costituzionale speciale, oppure dall'articolo 134 della Costituzione, legge costituzionale per tutti? Bel problema, no? Perché in base al principio di cronologico la Costituzione avrebbe abrogato lo Statuto, ma non è così, perché lo Statuto è stato approvato dopo, è stato recepito in legge costituzionale dopo la Costituzione. In base al principio di specialità avrebbe dovuto prevalere lo Statuto della Regione Sicilia, perché norma particolare rispetto alla norma generale. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella norma dello Statuto della Sicilia, applicando il criterio di gerarchie. Vedete com'è carino il giochino dei criteri? È bellino, no? Dà un certo potere a chi lo usa. Chi lo usa siamo noi. In cui fatti specie poi è un giudice. E questo vuol dire che perfino questo triangolino di vertice delle fonti che corrisponde al livello di Costituzione in realtà non è un triangolino omogeneo, c'è un sopra e un sotto, c'è una piccola gerarchia interna. Se le norme sotto che vanno contro le norme sopra sono invalide, questo vuol dire che c'è gerarchia. Che cosa vuol dire la validità? Ricordate? Dicasi validità la corrispondenza di un atto normativo alle fonti superiori. E la gerarchia è il concetto di validità. Quindi se questa norma è invalida perché va contro questa norma, vuol dire che qua c'è gerarchia. E che vuol dire che la nostra struttura piramidale, la Stufenbau, come diceva Hans Kelsen, è in realtà molto più complicata di un semplice divisione in tre con il fatto che sopra c'è la Costituzione ma poi le leggi restano intatte. Se andiamo a ispezionare il livello di sotto, notiamo un fenomeno che è ancora più interessante e che non incontrerete in questi termini nel corso dei vostri studi e forse neanche della vostra carriera di futuri giuristi, ma è interessante perché genera un sacco di problemi. E cioè che il peso di questo triangolo, la Costituzione, ha frantumato la parte di sotto del grande triangolo, quella delle leggi. Oggi parliamo di legge, ma parliamo in realtà di un insieme di atti che non sono omogenei. Qui sotto ci sono non più un'unica forma, la legge ordinaria, l'atto del Parlamento, ma c'è una bella complicazione. È di questo che parliamo oggi e la prossima settimana. Questa è una cosa che troverete poi spiegata nel manuale. E che innanzitutto vi introduce una certa spiegazione della complessità linguistica. Che cosa esprimiamo noi quando parliamo di legge? Tante cose diverse, il che vuol dire che la parola legge è una parola polisensa e perciò anche generatrice di ambiguità. Voi studiate legge. Cosa studi? Legge. È sinonimo di diritto, legge. Però è anche indicazione di un atto specifico. Già questo crea un certo imbarazzo. Qui parliamo di legge in senso tecnico e vediamo che ci sono concetti diversi che si capiscono solo con un aggettivo: legge ordinaria, legge formale, legge costituzionale. Allora, cerchiamo di incominciare a fare un po' di chiarezza, perché ci serve per questa lezione. La prima distinzione è tra legge formale e fonte primaria. Fonte primaria è tutto ciò che sta sotto la Costituzione, è quello che le preleggi chiamavano legge. Quando le preleggi mettevano in cima al triangolo il termine legge, tecnicamente parlavano di fonti primarie, si chiamano primarie proprio per questo, perché sono le prime. La terminologia precede la Costituzione e fonte primaria è rimasta indicazione di una gerarchia senza la Costituzione. Oggi si continua a parlare di fonte primaria, ma tutti sappiamo che sopra la fonte primaria c'è la Costituzione. Vedete com'è? La parola è rimasta, ma il senso è cambiato. Nel 1942 la fonte primaria era primaria, la legge poteva fare quello che voleva, salvo trasformare l'uomo in donna, come diceva Delorme. Oggi, quando parliamo di legge qui, parliamo di fonti primarie, stiamo parlando di un gradino della gerarchia che è tra la Costituzione e il regolamento. E da che cosa è composto questo gradino? È composto dalla legge formale e da altri atti. Legge formale è un'espressione tecnica. Dicasi legge formale, la fonte primaria, che viene prodotta attraverso la procedura parlamentare, quella che vi ho scritto questa settimana. Il procedimento legislativo, quello per cui c'è il disegno di legge che va in commissione, poi in aula e poi viene promulgato dal Presidente della Repubblica, quello è la legge formale, ha la forma della legge. La forma della legge significa il procedimento di formazione. Imparate questi usi terminologici, gli aspetti formali di un atto sono gli aspetti di procedure, per cui è la procedura che conferisce la forma. E la successione di atti orientati allo stesso risultato, definizione di procedimento, è il procedimento che dà la forma degli atti. La legge formale di conseguenza è esattamente quella. Dicasi legge formale, l'atto normativo che viene prodotto con il procedimento legislativo. Notate. Per favore, svegliatevi, notate queste cose. Le tecniche definitorie, qui andiamo alla filosofia analitica del linguaggio e alla logica. Vi ho definito la legge formale parlando, sono gli atti normativi, e poi prima vi dicevo, sono le fonti primarie che. Questa è una classica definizione per genere comune e differenza specifica. Che cos'è un gatto? È un felino d'appartamento, capisco una definizione stupida, ma mi vengono così. Cioè prendo una categoria, un genus, un genere comune, i felini, e ne distingo una specie, quella che sta in appartamento. Provate a tenere un leone in appartamento e scoprirete che non è un gatto, se non altro per la quantità di puzza e di pipì. E così le fonti primarie sono una sottospecie di atti normativi, dicasi fonte primaria, gli atti normativi che stanno nel gradino gerarchico immediatamente sotto la Costituzione, dicasi legge formale, la fonte primaria che è prodotta dal Parlamento. Vedete, noi usiamo istintivamente, senza magari saperlo, sempre una tecnica di definizione che non è l'unica tecnica di definizione, perché il bambino di solito fa ah, 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 mamma, mostrando la televisione non a caso. Definizione ostensiva per segnalazione della cosa, e invece questa è una definizione per genere comune e differenza specifica, è una struttura logica. Allora, la legge formale è una forma di fonte primaria, la legge formale sta nelle fonti primarie, ma a sua volta la legge formale può essere sia una legge ordinaria che una legge costituzionale, perché anche la legge costituzionale è prodotta da procedimento legislativo. Vedete che le definizioni si complicano. È interessante, non pensiate che queste definizioni siano sceme. Voi pensate a questo semplice problema. Articolo 134. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Che cosa vuol dire quel leggi? Giudica la legittimità costituzionale delle leggi. A che legge si riferisce? Dibattito. Perché se si riferisce solo alle leggi formali, escludiamo il sindacato sulla legge costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto no, questa legge vuol dire la forma della legge. E la forma della legge è sia della legge ordinaria, formale, sia della legge costituzionale. E quindi con questa interpretazione, con questa definizione, si è presa la competenza a giudicare sulle leggi costituzionali. Giochino, come vedete, svolto sulle definizioni, ma che produce conseguenze giuridiche importantissime. A sua volta il concetto di fonte primaria non contiene solo la legge ordinaria formale, ma anche gli atti con forza di legge, di cui parleremo la prossima settimana, cioè a partire da mercoledì, il prossimo modulo, il prossimo blocchetto di lezioni, e cioè il decreto legge e il decreto legislativo, che sono atti che hanno la forza di legge, dice quelli che sono richiamati dal 134, giudica delle legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, atti aventi forza di legge, che sono atti parificati alla legge, hanno la stessa forza della legge, dovremmo capire cosa vuol dire forza di legge, è un altro gioco di definizioni, e sono costituiti essenzialmente dal decreto legge, di cui sicuramente avete sentito parlare perché non si parla di altro in Italia, e del decreto legislativo delegato. Comincia a essere complesso. Torniamo alla nostra piramide. Quando parliamo qua di legge, in realtà stiamo parlando di legge come fonte primaria, detta anche legge ordinaria. Fonte primaria e leggi ordinarie sono sinonimi, tanto è vero che quando poi si parla di leggi ordinarie uno deve dire sì, possono essere leggi ordinarie formali o atti con forza di legge. Studiatela. Il problema invece, questo è solo un problema di definizioni, ma come vedete mi serviva per arrivare a questo problema, il vero problema sono le riserve di legge. Allora, le riserve di legge sono norme contenute nella Costituzione. Primo dogma, quello che qualche volta quando vedo uno che proprio vacilla all'esame, dico, vabbè, adesso mi libero di lui. Dove si trovano scritte le riserve di legge? La risposta più brillante è nel libro. Giuro, ho sentito anche questo, agli esami si sentono delle cose che voi umani non avete mai sentito, ieri vi riferivo della maggioranza di un decimo, ma anche che le riserve si trovano scritte nel libro è bello, cioè da sprint all'esame, infatti uno vola subito dopo. Le riserve di legge sono norme costituzionali e sono lo strumento con cui la Costituzione regola, si dice, il concorso delle fonti. Con questo avete capito tutto, cioè regola la competenza degli atti normativi, dice che con quale atto si può intervenire su una certa materia. Vi leggo un po' di esempi di riserve di legge così capiamo di cosa si parla. Prendiamo l'articolo 13, libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione, bla bla bla, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Questo si ritiene essere una riserva di legge. Cioè si ritiene che io posso essere sbattuto in carcere soltanto appellando, richiamando una specifica norma di legge. Di quale legge? Una legge qualsiasi, compreso un regolamento? No. Si ritiene che questa legge debba essere una legge ordinaria. E questa, poi vedremo, è una riserva di legge assoluta. Con questo meccanismo la Costituzione regola quali atti possono disciplinare la materia. A che cosa serve questa riserva di legge? Beh, ma è abbastanza evidente. Qui c'è una riserva di legge e una riserva di giurisdizione. Solo su atto motivato dell'autorità giudiziaria, quello che si chiama nel gergo dei film mandato di cattura, e nei casi e modi previsti dalla legge, per cui il giudice che rilascia il mandato deve motivarlo dicendo: lo rilascio questo mandato perché qui è previsto dall'articolo tal dettale del codice penale. Perché? Perché è un reato per il quale il codice di procedura penale prevede l'arresto. È così che funziona il gioco. Per cui qui quello che si vuole fare è vincere la battaglia storica della cultura liberale, e cioè impedire che la polizia faccia quello che vuole. È una lotta contro la polizia. Il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale è un passaggio che va contro i poteri dell'esecutivo, dell'organo esecutivo, del governo, del re e della sua polizia, il capo della polizia. Il capo della polizia è il potere armato dello Stato, monopolio della forza, per cui è il potere che esercita la forza e di conseguenza il potere che esercita la forza su di noi, e la nostra pretesa è che l'uso di questa forza sia legale, non solo sia legale, ma che sia coperto da una riserva di legge e da una riserva di giurisdizione. Il capo della polizia non può fare nulla se non autorizzato dal giudice, che è un organo indipendente dall'esecutivo, e in un caso previsto e nei modi previsti, nei casi e modi previsti dalla legge, da una legge, da una fonte primaria. Vediamo un esempio di riserva di legge formale. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e rendiconto consuntivi presentati dal Governo. E poi il comma terzo dice: con la legge di approvazione del bilancio, adesso è stato abrogato, questo articolo è stato cambiato, ma con decorrenza 2014, per cui non so se insegnarvi la vecchia dogma o il nuovo dogma, perché nel 2011 è stato modificato l'articolo 81, che decorre però dal 2014. Oggi si applica ancora la vecchia disciplina? Eh sì, la nuova non c'è ancora. È un po' un problema, le pazzie che si fanno in Italia. Naturalmente decorre dal 2014 perché la legislatura finisce nel 2013, per cui si è fatta una riforma dicendo: sì, ma questa legislatura non la applichiamo, prossima maggioranza Salangi. Bellissimo. Allora, questa è una riserva di legge formale, perché dice: le Camere approvano. L'articolo 80, le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati. Vedete qui, l'indicazione le Camere stanno a indicare che è un'autorizzazione questa, che può derivare soltanto dal Parlamento. Per cui il Parlamento con legge formale che può fare queste cose. Qui non c'è invece una riserva di legge formale. Nell'articolo 13 dice: nei casi e modi previsti dalla legge, per cui non è una riserva di legge formale, è una riserva di legge ordinaria, che vuol dire che può intervenire non soltanto la legge formale, ma anche gli atti con forza di legge. Anche un decreto legge può stabilire i modi con cui mi arrestano. Nulla di strano se pensate che il codice penale e il codice procedura penale, che contengono il blocco dei casi in cui io posso essere arrestato, non sono leggi formali, ma sono codici approvati col meccanismo della delega legislativa, per cui sono atti con forza di legge, non leggi formali. Un esempio di riserva relativa, 97.1. Tra l'altro questo dovrebbe essere uno schema che trovate anche nel manuale, se mi ricordo. I pubblici ufficiali sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Questo si dice nella riserva di legge relativa. Perché? Perché quindi non si dice nei soli casi e modi previsti dalla legge, ma secondo disposizioni di legge. Si dice che è una riserva relativa, per cui la legge deve fissare la cornice delle regole generali, i principi, ma poi gli atti di organizzazione possono essere atti amministrativi, possono essere regolamenti. Allora noi abbiamo una riserva formale per cui solo la legge del Parlamento può intervenire, una riserva assoluta per cui solo le fonti primarie possono intervenire e una riserva relativa in cui la legge deve almeno disciplinare i principi della materia e poi può intervenire il regolamento, gli atti amministrativi. Questo è un meccanismo che regola il concorso delle fonti. Dice con quale fonte puoi disciplinare la materia, quale fonte devi usare e quale fonte di conseguenza escludi. Noi abbiamo a disposizione come fonti di diritto la legge costituzionale, la legge formale, l'atto con forza di legge e il regolamento. Con quale di questi atti devi intervenire, caro legislatore? Questo è il meccanismo che ci dice con quale tipo di atto bisogna intervenire su quella materia. Chiaro fin qua? Problema è che non mi dice la Costituzione, guarda che questa è una riserva assoluta, guarda che questa è una riserva formale, guarda che questa è una riserva relativa, non me lo dice. Per cui, udite udite, questo spetta a noi come compito. Solito potere dell'interprete di dare un senso a quello che in Costituzione sta scritto, anche laddove il senso non ne ha, come diceva la canzone, mi pare almeno. Faccio un esempio tra i tanti. Cerchiamo un esempio particolarmente chiaro, qui non è indicato, no. Allora, ce ne sono soprattutto nella parte che riguarda l'economia. Ecco qua un tipico caso. Articolo 45, sentite che bella norma c'è. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione private. Sono felice. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei. Cosa vuol dire la legge? È una riserva di legge? E se è una riserva di legge, che tipo di riserva di legge è? Risposta della dottrina, non è una riserva di legge. Qui si dice la legge per non ripetere la Repubblica. Ma il concetto è, insomma, lo Stato. Lo Stato riconosce e lo Stato promuove finanziando. Ma non è che lo debba fare necessariamente con legge. L'importante è che sganci dei soldi. Per cui questo uso del termine la legge è un uso generico, improprio, e con questa semplice operazione ermeneutica, interpretativa, abbiamo svalutato il significato normativo di questa disposizione della Costituzione. Torniamo all'articolo 13. Non è ammessa forma alcuna di detenzione se non nei casi e modi previsti dalla legge. E perché qui invece c'è una riserva di legge e la riserva di legge è assoluta? E qui è sempre una questione di interpretazione, si dice, nel senso che ci sono alcuni segni importanti. Nei soli casi e modi previsti dalla legge è un'espressione abbastanza forte, non è un richiamo generico della legge. La legge deve stabilire i casi e le modalità, mi deve anche dire come vengo arrestato, perché non è del tutto banale il problema, no? Di come viene eseguito l'arresto della persona. E c'è una funzione di garanzia talmente forte che si accompagna alla riserva di giurisdizione. Per cui questo vuol dire che la Costituzione intendeva escludere il potere esecutivo, cioè ridurre al massimo la discrezionalità del potere esecutivo. Quindi la esclude dicendo deve avere l'autorizzazione del giudice ed è sei soggetto alla legge, ma il potere esecutivo è soggetto della legge, se tu gli impedisci interviene con regolamento. Non è che basta che la legge dica mi raccomando gli arresti falli col sorriso sulle labbra e senza picchiare la moglie, non basta, e dopodiché tutte le altre ipotesi le fai con regolamento. La discrezionalità del potere esecutivo è esercitata, è limitata, escludendo una funzione normativa del governo, cioè il regolamento. Questo è il discorso, è un discorso di interpretazione, come vedete. Poi c'è una ragione storica, già lo Statuto Albertino prevedeva una riserva di legge, ma non era bastata a evitare tutta una serie di cose. Quindi qui si è voluto rafforzare anche storicamente la tutela dei diritti. E poi quello stesso discorso si ripete per l'articolo 14, dove si dice non vi possono il domicilio inviolabile, non vi possono eseguire ispezioni e perquisizioni, sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge. Vedete, anche qui si dice casi e modi e legge, è un'altra riserva assoluta. Se ci fosse un regolamento dell'esecutivo che interviene in questa materia, sarebbe illegittimo. Poi vedremo che non è totalmente esatta questa ricostruzione, ma lo vedremo dopo, parlando di regolamenti. Il 97 sarebbe un esempio di riserva relativa invece. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Perché questa sarebbe una riserva relativa? Beh, si dice perché qua c'è un argomento letterale, non si parla nei soli casi modi, ma si parla secondo disposizioni, per cui sulla base di disposizioni di legge, il che significa che la lettera della Costituzione non ci porta a dire quale il Costituente ha voluto mettere una riserva assoluta per cui tutto deve essere organizzato dalla legge, e questo corrisponde dall'altra parte sia ai precedenti storici sia alle esigenze pratiche, perché se noi avessimo un'interpretazione che porta a dire questa è una riserva assoluta, anche per istituire l'ufficio del bidello dovremmo fare una legge. Questo è illogico. L'amministrazione è troppo complicata per pensare che tutto ciò che riguarda l'organizzazione dei pubblici uffici, che vuol dire non solo i ministeri ma anche l'amministrazione periferica, debba essere fatta per legge. Abbiamo bisogno di milioni di leggi. Per cui si dice questo, anche per esigenze di ovvia praticità, è una riserva relativa. E d'altra parte è un passo avanti rispetto al passato, perché al passato il potere di organizzazione degli uffici era un potere del potere esecutivo, era il governo che organizzava i suoi uffici. Tanto è vero che poi si diceva è addirittura una competenza riservata al governo, così come la Camera ha autonomia regolamentare, organizza le sue strutture, il governo ha autonomia organizzativa e organizza le sue strutture. La novità della Costituzione è dire no, il governo organizza le sue strutture, l'amministrazione pubblica, ma li organizza sulla base di una legge. Per cui i principi di organizzazione devono essere stabiliti dalla legge, riserve relative. Ci deve essere una legge che stabilisce i principi. Questi principi, tra l'altro, sono legati a degli obiettivi, l'imparzialità e il buon andamento, e di conseguenza questa legge è necessaria, è una legge che deve avere questi obiettivi costituzionali, basta che organizzi però la gabbia dei principi. Dica quali sono le regole generali che il governo e il potere esecutivo in genere deve rispettare quando organizza i suoi uffici. Ma questa è solo una riserva relativa. La mia cara amica con le ali. Vedete? Non è un discorso tanto difficile. Diventa un discorso un po' complicato quando voi vi trovate di fronte a un problema di interpretazione. Adesso vi ho portato dei casi estremi, cioè nessuno in Italia dubita che l'articolo 13 sia una riserva assoluta e nessuno dubita che l'articolo 97.1 sia una riserva relativa. Nessuno dubita che l'80 e l'81 sia una riserva formale, perché c'è praticamente scritto, il resto è un po' più complicato. Ci possono essere dei problemi di interpretazione. Non sempre, per esempio, l'articolo 79, che è quello dell'amnistia e indulto, che è stato modificato, è sicuramente una riserva di legge assoluta, e tra l'altro è una riserva di legge rinforzata, perché qua non c'è. Qua ci va scritto anche 79, caro Roberto. Ogni tanto parlo con me, non preoccupatevi. Dice: l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Qui è la Camera che approva una legge con una maggioranza rinforzata. Stiamo introducendo un terzo livello. Vediamo un caso un po' meno semplice. Articolo 43. A fini di utilità generale, la legge può riservare, originariamente o trasferire mediante espropriazione, salvo indennizzo, lo Stato ad enti pubblici o comunità di lavoratori utenti, determinate imprese o categoria di imprese. Sono le nazionalizzazioni. Devono essere fatte con legge. Questo che tipo di riserva è? Ci dice: questo è sicuramente una riserva di legge, perché qua si sta espropriando. In Italia si è fatta la riforma negli anni 60, la riforma dell'energia elettrica, nazionalizzando l'energia elettrica, quella che adesso viene stata privatizzata di nuovo. Per fare questo si sono fatte leggi di espropriazione, leggi, più esattamente una legge di delega e dei decreti delegati, per cui fonti primarie, e quindi è stata interpretata come una riserva di legge ordinaria assoluta. La proprietà privata, dice l'articolo 42, è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, il godimento e i limiti e lo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Che cos'è questo? Una riserva di legge o non è una riserva di legge? La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Fino a qua uno potrebbe dire riconosciuta e garantita dallo Stato. Ma la legge ne determina i modi di acquisto. I modi di acquisto della proprietà sono determinati dal codice civile, attualmente, come studierete il prossimo semestre di diritto privato. Ed è anche garantita, il godimento e i limiti della proprietà privata, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Questa è una componente, dice, di tradizione socialista, a proposito del frigorifero, dove ogni blocco culturale politico metteva i suoi generi alimentari. Questa incomincia con un'affermazione di alimentazione liberale, la proprietà privata riconosciuta e garantita, e finisce con un'affermazione di carattere socialista, in cui c'è il solidarismo cattolico e l'idea dell'uguaglianza sostanziale della sinistra. E non interessa questo in questo momento, ci interessa riuscire a capire se è la legge che fissa i limiti della proprietà privata. Una cosa delicata, perché, per esempio, i limiti della proprietà privata, se è proprietà terriera, sono dati dai piani regolatori dei comuni. È il piano regolatore che dice se e quanto puoi costruire sulla tua proprietà. Per cui il piano regolatore, o gli strumenti urbanistici più in generale, che stabiliscono se io, proprietario, posso costruire la mia torre alta 60 metri su cui poi metto la mia baita di montagna perché mi piace l'aria pura della montagna, è vero. Lo posso fare? È la mia proprietà, però tutti capite che questo non è ammissibile, soprattutto nei centri urbani. C'è il problema, per esempio, del paesaggio, c'è il problema della proiezione sui fondi dei vicini, c'è il problema della circolazione aerea, ci sono un sacco di problemi e di conseguenza un sacco di limiti al mio porco diritto di sovranità sulla mia proprietà. Questa è casa mia e ci faccio quello che voglio? Non esiste. Perché questa è casa mia, punto. Ci faccio quello che posso fare. Tutto intorno ci sono dei limiti. Non posso fare rumore, non posso mettere lo stereo a volume alle 4 di mattina perché mi piace sentire Wagner alle 4 di mattina e soprattutto la gran cassa fa nel silenzio della notte molto bella. Non ci posso fare sperimentazioni chimiche, non posso metterci dentro un allevamento di cavallette, non posso cucinare cibi particolarmente puzzolenti e così via. Ci sono un sacco di limiti, il problema è questo, l'hanno accettato tutti. Questi limiti devono essere necessariamente posti tutti con legge? Vedete il problema interpretativo? È un problema serio e in realtà è un problema risolto dicendo questa sì è una riserva di legge, ma una riserva di legge relativa. Tanto è vero che c'è una legge urbanistica che dice quali sono gli strumenti urbanistici, ma gli strumenti urbanistici non sono approvati con legge, sono atti amministrativi. È quello che conforma la mia proprietà, il termine tecnico, quello che dà forma alla mia proprietà, è un atto amministrativo. Quindi questa è interpretata come riserva di legge relativa. Accidenti, stiamo parlando mica di noccioline qui, stiamo parlando di limiti della proprietà privata. Tutta questione di interpretazione, la prossima ora la riserveremo alle leggi rinforzate.